Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Ci troviamo questa sera all'entrata del 17 del mese di Elul 5770, il 26 agosto 2010, e questo Shabbat leggiamo la parasha di Kitavo. Settimana scorsa abbiamo letto Kitetzé, questa settimana leggiamo Kitavo. Prima abbiamo letto quando uscirai e questa settimana leggiamo quando tornerai. Kitetzé uscirai, Kitavo quando rientrerai. Prima una persona esce di casa, esce dal suo paese e poi ritorna al suo paese, ritorna a casa sua. Per questo la sequenza è Kitetzé e Kitavo. Nella realtà, vediamo che nella parasha di Kitavo c'è un verso che è esattamente l'opposto di quello che stiamo dicendo, e c'è il Midrash che si sofferma proprio su questa diversità. La lezione di questa sera tratterà Be'ezrat Hashem il concetto di Kiruv, le Karev, ovvero avvicinare le anime sperdute, il valore di insegnare e di illuminare delle anime che si sono allontanate dalla loro fonte. Analizzeremo insieme, con l'aiuto di Hashem, la prima scena della vita di Moshe Rabbeinu, l'ultima scena della vita di Moshe Rabbeinu, che non è altro che il concetto di Kiruv, avvicinare, andare a recuperare delle anime lontane, e questo approfondimento si baserà sulla storia dei tre ribelli. In ordine alfabetico, Reuven, in ordine cronologico, prima c'è Reuven, poi c'è Miriam e poi c'è Batia. Ma l'ordine che noi seguiremo in questa lezione non è quello cronologico, bensì l'ordine del Midrash, Reuven e Batia. Anzi, prima Batia, poi Reuven. Come vedremo tra poco, il collegamento con la parasha di questa settimana. Tutti noi sappiamo le grandi opere di Moshe Rabbeinu quali sono. Ha avuto il coraggio di alzarsi e di ammonire il grande faraone, il superpotente re che si considerava Dio sulla terra, che nessuno aveva il coraggio di avvicinarsi a lui. Ha portato le 10 piaghe alla civiltà più evoluta e dominante dell'epoca, alla superpotenza di quel tempo. Ha salvato il popolo di Israele dalla schiavitù, ha aperto il mare, ha ricevuto la Torah e ha parlato faccia a faccia con Hashem. Ma questa sera scopriremo noi insieme un nuovo aspetto affascinante della vita di Moshe Rabbeinu, e vedremo insieme che anche se noi pensiamo di conoscere i grandi risultati che Moshe ha realizzato, in realtà ce ne sono tanti altri nascosti che noi non sappiamo. Ebbene, questa sera insieme noi scopriremo una delle tante pagine nascoste della storia e della vita di Moshe Rabbeinu. E scopriremo da questo Midrash, che tra poco vi citerò, chi è il vero ideatore e inventore del concetto Kiruv Rechokim, in inglese outreach, avvicinare anime nascoste, lontane, portare indietro coloro che sono lontani, che sono distanti dal loro posto. Questo era Moshe Rabbeinu. Questo è uno degli operati più importanti di Moshe Rabbeinu, e era, secondo il Midrash che adesso vi porterò, è il primo operato ed è l'ultimo operato di Moshe Rabbeinu. Vuol dire Moshe inizia la sua carriera proprio facendo questo e conclude la sua vita con questo, però Moshe solamente ci dà questo insegnamento di vita, ma lui non completa questo atto di avvicinamento, bensì sarà il re Messia, Mashiach Tzidkenu, che completerà ciò che ha iniziato Moshe Rabbeinu. Non a caso il valore numerico di Moshe è 345 e di Mashiach è 358. Infatti Mashiach viene a completare quello che ha iniziato Moshe Rabbeinu. Lui si basa sull'operato di Moshe Rabbeinu, ed è per questo che tra loro due c'è solamente come differenza di valore numerico il 13, ovvero quando noi porteremo l'unicità di Hashem, Echad, che è 13, e quando noi porteremo anche l'amore, Ahava, che è anche 13, e la porteremo insieme alla Torah che Moshe Rabbeinu ci ha dato, per cui Moshe Rabbeinu rappresenta la Torah. Più Ahava, più amore e più unicità di Hashem, Echad, ne abbiamo 358, che è la redenzione. Questa sera vedremo proprio come Moshe Rabbeinu inizia ciò che verrà concluso da il re Mashiach presto nei nostri giorni. Dice la Parashah, capitolo 28, verso 6. Baruch atah bevoecha, baruch atah becetecha. Moshe Rabbeinu benedice il popolo. Alla fine di Deuteronomio, 40 giorni prima di lasciare questo mondo, Moshe benedice il popolo, ma anche rimprovera il popolo. Come leggiamo poi nella Parashah proprio di Kitavò di questa settimana, le famose e pesanti 98 maledizioni che Moshe Rabbeinu promette che cadranno sulla testa del popolo di Israele se loro non osserveranno i precetti. Prima delle maledizioni ci dice Moshe Rabbeinu: benedetto sarai quando verrai indietro e benedetto sarai quando uscirai. E chiede il Midrash: come mai c'è scritto benedetto sarai quando tu tornerai e benedetto sarai quando tu uscirai? E noi sappiamo quando il Midrash chiede una domanda, vuole dire, o dà un commento, vuol dire che c'è un problema, che c'è qualcosa che non è chiaro. Cosa c'è di non chiaro in questo verso? Come abbiamo detto prima, la Torah avrebbe dovuto dire benedetto sarai quando tu uscirai e benedetto sarai quando tu rientrerai. Come mai inizia il verso dicendo benedetto quando tu rientrerai e benedetto quando tu uscirai? Ovvero prima ritorni e poi vai? Troviamo due spiegazioni nel Midrash. La prima, benedetto sarai quando tu verrai in questo mondo, benedetto tu sarai quando tu uscirai da questo mondo. Per questo prima è scritto verrai perché vieni nel mondo e poi uscirai da questo mondo. Questo è un commento nel Midrash. Ma noi ci soffermeremo sul secondo commento che dice così. Questo verso si riferisce a Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu ha portato benedizione nel mondo quando è arrivato in questo mondo, poiché lui ha avvicinato un'anima lontana. Chi è questa anima lontana? È la figlia del faraone, Batia. Moshe Rabbeinu è stato salvato dal Nilo. La sua cesta stava galleggiando sul Nilo e poteva annegare da un momento all'altro. Il Nilo è un fiume molto tosto, grande, con delle correnti. La figlia del faraone si trovava sul Nilo e lei vede questa cesta, capisce che c'è qualcosa di particolare, fa tutti gli sforzi possibili per andare a prendere questa cesta e ci trova dentro un bambino. Non entriamo nei dettagli dei miracoli che sono successi, che la sua mano si è allungata, che le sue ancelle non erano d'accordo. Sono successi tanti miracoli. Adesso non è il momento di parlare di questo. Batia vede questa cesta e lei sa benissimo che suo padre ha dato ordine di gettare nel Nilo e uccidere tutti i bambini che nasceranno. Lei invece fa esattamente il contrario, proprio lei che è la figlia del faraone. Lei non prenderà il bambino e lo getterà nel Nilo, ma al contrario, lei prenderà dal Nilo e salverà il bambino. Esattamente l'opposto di quello che ha chiesto suo padre. Moshe Rabbeinu si salva grazie alla figlia di Faraone, Batia. In cambio di questo, Moshe Rabbeinu, lui insegnerà alla sua madre adottiva la verità del mondo, il monoteismo, e grazie a Moshe Rabbeinu, Batia abbraccerà la religione ebraica e si convertirà. Poi vedremo dopo se sposerà anche con Caleb ben Yefunè. Per cui Moshe Rabbeinu ha portato benedizione al mondo perché lui ha avvicinato l'anima di Batia, figlia di Parò. L'ha avvicinata al punto tale che lei ha capito la verità ed ha rifiutato il paganesimo e l'idolatria egiziana e ha abbracciato il monoteismo Dio unico. Poi continua il Midrash e dice: cosa vuole dire Baruch Atah Betzetecha? Benedetto sarai quando tu uscirai. Questo si riferisce sempre a Moshe Rabbeinu quando lui stava per lasciare questo mondo. E lui ha avvicinato un'altra anima lontana. Qual è questa anima? Reuven, figlio primogenito di Yaakov. Prima di morire, Moshe Rabbeinu dice: Yehi Reuven ve'al yamot. Reuven vivrà e non morirà. Avvicina Reuven, salva la vita Reuven, e salva e avvicina un'altra anima. Sempre il concetto che ha fatto con Batia, ha recuperato un'anima sperduta. La stessa cosa prima di morire fa di nuovo Moshe Rabbeinu e recupera un'altra anima sperduta, quella di Reuven. Vediamo un attimo, prima di entrare in questi dettagli, vediamo un attimo di capire cosa è successo. La parte storica. Prima di entrare nella parte storica, vorrei rispondere ad una eventuale potenziale domanda. Moshe Rabbeinu, lui detta il libro di Devarim come una benedizione, ma un avvertimento al popolo di Israele. E se lui sta parlando al popolo, cosa vuole dire, secondo il Midrash, che lui sta dicendo, benedetto sarai quando verrai nel mondo e quando uscirai da questo mondo, sta parlando di se stesso Moshe Rabbeinu? Potrebbe sembrare strano che Moshe dà una benedizione a se stesso, o parla di se stesso. La risposta è che Moshe Rabbeinu dice Baruch Ata Bevoecha, benedetto tu quando sei venuto al mondo, ovvero grazie a te, Moshe Rabbeinu, c'è stata benedizione nel mondo. Perché quando uno avvicina un'anima, porta benedizione nel mondo. Porta benedizione a quell'anima e a tutto il mondo. Per cui grazie a te c'è stata benedizione nel mondo quando sei venuto nel mondo, poiché hai avvicinato Batia. Grazie a te c'è stata benedizione nel mondo quando hai lasciato questo mondo, perché hai avvicinato l'anima di Reuven. Reuven era già mancato molto prima, ma lui ha riscattato la sua anima, come vedremo dopo. Per questo prima troveremo Baruch Ata Bevoecha, prima è scritto quando tu verrai e poi quando tu uscirai. Perché quando Moshe redime e salva l'anima di Batia, allora questo lui lo fa quando arriva in questo mondo, prima di fare quello che ha fatto a Reuven, e poi invece verrà quello che ha fatto a Reuven in seguito. Baruch Ata Bezetecha. Prima di lasciare questo mondo. Questo mi ricorda una storia che ha detto un grande Hasid, Reb Shmuel Leviti, diceva, ci sono tre tipi di stupidi. C'è una persona, come la vedi, capisci subito che è uno stupido. Ci sono delle persone invece che hanno imparato a non far vedere subito la loro vera identità. Però quando questi aprono la loro bocca, si capisce subito la loro stupidità. Ci sono invece un terzo caso di persone che hanno imparato anche ad aprire la bocca e non dire troppe stupidate. Quando è che allora noti e capisci queste persone cosa sono? Quando escono fuori, quando devono chiudere la porta. Quando chiudono la porta e sbattono la porta, o escono in una maniera strana, allora capisci che fino a quel momento loro stavano fingendo. Finché una persona non esce, non lascia la stanza, ancora può sbagliare e può dimostrare la sua identità, il suo marcio che c'è dentro. Invece Moshe Rabbeinu, non solo quando lui viene in questo mondo, è attento, è rigoroso, fa il suo dovere, ma anche quando lui esce da questo mondo, fino alla fine, non perde un colpo. Per cui il Midrash ci mette in evidenza come la vita di Moshe è incoronata dal fatto che lui si dedica per avvicinare delle anime. Questo è il suo primo operato in questo mondo. Questo è il suo ultimo operato in questo mondo. Però non si capisce il collegamento di questi due eventi, se sono collegati, cosa ci viene a insegnare questo Midrash. Questa sera noi insieme approfondiremo bene questo Midrash. e scopriremo degli altri nuovi aspetti della grandezza di Moshe Rabbeinu, il più grande profeta di tutti i profeti di tutti i tempi. Parliamo adesso di Batia, la figlia di Parò, del faraone. Non si chiamava Batia, aveva un nome. Il nome Batia glielo dà Hashem, poiché le verrà chiamata la figlia di Hashem. Nella parasha di Shemot, quando lei salva Moshe Rabbeinu, lì non è scritto che il suo nome si chiamava Batia. Infatti, lì c'è scritto che la figlia del faraone era andata a bagnarsi. Dove troveremo il nome Batia? Lo troveremo nel Divrei Hayamim, nelle cronache. Cronache 1, quarto capitolo, verso 18. E questi sono i figli di Bitia. Lì è scritto con Bitia, non Batia, anche se il mondo è abituato a chiamarla Batia, la Torah in realtà la chiama Bitia. È scritto lì nel verso: questi sono i discendenti di Bitia, figlia di Parò, che ha sposato Mered. Tra poco vedremo chi lei sposa e perché si chiama Mered. Quello che noi vediamo è che la Torah non gli dà nella parasha di Shemot il nome di Bitia, che noi chiamiamo Batia, ma la chiama solo Batparò. E dice il Midrash una cosa affascinante: Hashem la chiama Batia poiché lei ha preso Moshe Rabbeinu, che non era suo figlio, e l'ha chiamato e l'ha considerato come se fosse suo figlio. Hashem ha detto a Batia: anche tu non sei mia figlia, ma io ti chiamerò figlia mia. Bat Ya vuol dire la figlia di Dio. Così come tu ti sei comportata, io mi comporterò con te. Questo però lo scopriamo nel Midrash, sulle cronache. Ma nel Pentateuco, nel libro dell'Esodo, lì è solo scritto la figlia di Faraone. Se riflettiamo un attimo cosa ha fatto Batia, ci rendiamo conto di qualcosa di grandioso, di incredibile, di fenomenale. Batia è la figlia del faraone. Suo padre, un dittatore, tiranno, sanguigno, che uccideva i bambini per prendere il loro sangue, per fare il bagno nel sangue dei bambini. Uccideva 150 bambini ogni mattina e 150 ogni sera, per fare il bagno nel loro sangue, perché lui aveva una malattia nella pelle, e i dottori gli hanno detto che per curarla doveva immergersi e fare il bagno nel sangue. Il faraone era crudele e non guardava in faccia nessuno. Quando i suoi astrologi e astronomi gli dicono: guarda, stiamo vedendo che nascerà il loro salvatore, il faraone ordina a tutto il suo popolo di gettare nel fiume Nilo tutti i bambini che nasceranno un giorno, anche quelli egiziani, per evitare che nascesse il futuro redentore di Am Israel. Batia è niente meno che la figlia del faraone. Quando lei si trova davanti un cesto con un neonato dentro, e lei è la figlia del faraone, quella che per prima dovrebbe eseguire, quella che per prima dovrebbe sentire l'ordine di suo padre di uccidere qualsiasi bambino, anche egiziano. Cosa fa Batia? Vede un cesto, una cesta nel fiume. Non solo che lei non prende questo bambino e lo fa annegare, ma addirittura lei lo salva. E da dove? Dal Nilo. E non solo che lo salva, ma lo fa crescere. E non solo lo fa crescere, ma lo chiama suo figlio. E non solo lo chiama suo figlio, ma lei si rende subito conto che questo bambino è un bambino prodigio ed ha tutti i requisiti per diventare il futuro redentore di Am Israel, ovvero è la persona che potrà demolire il sogno di suo padre di schiavizzare il popolo di Israele all'infinito e costruire tante piramidi e tante città. Solo Moshe Rabbeinu, lui potrà far svanire questo sogno. E chi sarà la causa di questo svanimento di sogno? Niente meno che la figlia del faraone, la sua stessa figlia. Per fare un paragone attuale e per rendere meglio l'idea di cosa ha fatto Batia, immaginiamoci per assurdo un esempio. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Hitler, che odia gli ebrei in maniera incredibile, guarda caso, proprio oggi ho letto un articolo che prova, in base alla saliva, al DNA di familiari di Hitler, prova certamente che lui aveva origini ebraiche, come già si sapeva, ma qui non solo sono storie, ma sono prove scientifiche. Facciamo finta per ipotesi che Hitler ha una figlia. E facciamo finta che proprio la figlia di Hitler, durante la Seconda Guerra Mondiale, lei va e prende un bambino ebreo e lo salva. Non solo che lo salva, ma lo fa crescere. Lo fa crescere come suo figlio addirittura. Immaginiamoci che rischi lei starebbe prendendo. Lo fa crescere dove? Nel palazzo di suo padre. E suo padre, Hitler, si trova davanti a sé, giorno dopo giorno, questo bambino ebreo, che lui penserà che è un bambino di razza ariana, come chiamava lui, popolo tedesco. In realtà non era altro che un bambino ebreo che è cresciuto proprio in casa sua. E facciamo finta che questo bambino non è un bambino qualsiasi, ma un bambino prodigio. Un bambino con delle doti molto evolute, un genio. È il bambino che lui inventerà l'arma che potrà sconfiggere l'armata tedesca. Cresciuto nella casa del dittatore. Questo è esattamente quello che è successo in Egitto, quello che ha fatto Batia, è qualcosa di incredibile. Ha rischiato la sua vita, il linciaggio, ma lei non ha esitato a fare questo. Lei ha capito come suo padre era un uomo crudele, assetato di sangue, che suo padre era il capo del genocidio che veniva perpetrato in Egitto. Lei ha capito che doveva ribellarsi a queste ingiustizie. Quando lei vede questa cesta nel Nilo, capisce che c'è dentro un bambino ebreo, capisce che c'è qui il futuro redentore di Am Israel. Lei non esita di salvarlo, di farlo crescere nella sua casa, sulle ginocchia di suo padre, chiamandolo suo proprio figlio, ed è proprio lui che salverà il popolo di Israele. Sapete cosa dice il Midrash? Che se Moshe non fosse nato, Chas v'Shalom, il popolo di Israele non sarebbe mai uscito dall'Egitto, perché lui era l'unico possibile redentore di Am Israel. Ovvero, se Batia non avesse salvato la vita di Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu non sarebbe mai nato, non ci sarebbe mai stato un redentore possibile per salvare Israele, noi non saremmo mai usciti dall'Egitto, non avremmo mai ricevuto la Torah e non saremmo mai nati come popolo di Israele. In altre parole, grazie a Batia, oggi esiste Israele. Una donna non ebrea, ma figlia addirittura del faraone. Questa era Batia. Quando Moshe è cresciuto, e lui era un santo, parlava con Hashem da piccolo, lui ha saputo riconoscere ed apprezzare quello che gli ha fatto Batia. Per questo lui ha salvato la sua anima, ha avvicinato la sua anima al Padre Eterno, al monoteismo. E così Batia ha capito la verità dov'era, grazie a Moshe Rabbeinu. Abbiamo detto prima nelle cronache, è scritto, questi sono i figli di Batia, scritto in realtà Bitia, figlia di Parò, che ha sposato Mered. Mered. Chi è questo Mered? Cioè, troviamo nel Midrash due opinioni. Perché viene chiamato Mered? Questo Mered era Caleb ben Yefunè. Era uno dei 12 esploratori che non si era fatto convincere dagli altri di parlare male della terra di Israele. Mered vuole dire ribelle. Dice il Midrash, questo personaggio, Caleb, si è ribellato contro gli esploratori e lei, Batia, si è ribellata contro suo padre. E allora è lecito ed è giusto che Mered sposi Moredet, che il ribelle sposi la ribelle. Quale shidduch, quale matrimonio è migliore di questo? Lui ribelle, lei ribelle, è un perfetto match, è un shidduch dal cielo. Per questa ragione lei sposa Mered, perché lui si è ribellato e lei si è ribellata. Ma continua il Midrash e dice un'altra spiegazione. Caleb ben Yefunè, lui ha salvato il popolo, il gregge. Lui è andato e ha detto, guardate che non dovete ascoltare gli esploratori, la terra è buona, la terra di Dio è una terra di latte e miele, non ci sono problemi. Lui ha salvato il gregge, lei ha salvato il pastore. Senza di lui il gregge rischiava di essere distrutto, ma senza di lei non ci sarebbe stato un pastore. E il suo merito è maggiore a quello di Caleb, perché un gregge senza pastore non va molto lontano. Per cui vediamo da questo Midrash, per la quale chiama Batia la moglie del ribelle, perché lei era anche ribelle, vediamo che Batia viene soprannominata la ribelle, ed è per questo che lei viene chiamata la figlia di Hashem, perché lei si ribella contro il padre, allora Hashem la chiamerà la sua figlia, come abbiamo detto prima. Per questo lei sposerà il ribelle che è Caleb ben Yefunè. Per cui Moshe Rabbeinu, quando lui è stato salvato da Batia, lui ha avvicinato la sua anima e grazie a lui lei si è, alla fine, si è convertita ed ha capito la verità dov'era. Per questa ragione, dice il Pasuk nella parasha di questa settimana, Baruch ata bevoecha, a chi si riferisce? A Moshe Rabbeinu. Quando? Quando lui è venuto in questo mondo e ha salvato l'anima di Batia, benedetto tu Moshe Rabbeinu che hai portato la benedizione nel mondo salvando quest'anima molto speciale. Quest'anima che ha sacrificato la sua vita per salvare il pastore, il futuro redentore di Amisrael. Continua il Midrash e dice Baruch ata becetecha, benedetto tu quando uscirai da questo mondo. A chi si riferisce? Sempre a Moshe Rabbeinu, quando lui salverà e redimerà l'anima di Reuven, il primogenito di Yaakov, il primo figlio di Lea, si chiamava Reuven. E ovviamente lui era il figlio più attaccato alla madre, il figlio che più ci teneva all'onore della madre. Ebbene, Yaakov aveva due mogli più le due concubine. Aveva Rachel e la sua concubina Bilha, aveva Lea e la sua concubina Zilpa. Ognuna di queste quattro mogli aveva una sua tenda. Yaakov Avinu aveva la sua dimora fissa, il suo letto, nella tenda di Rachel. Come sappiamo, Rachel viene a mancare giovane, sulla strada. Quando viene a mancare Rachel, Yaakov prende il suo letto fisso, che si trovava in maniera stabile nella tenda di Rachel, e lo mette nella tenda della concubina di Rachel, Bilha. Reuven, il figlio primogenito di Lea, prende il letto di Yaakov Avinu, lo toglie dalla tenda di Bilha e lo mette nella tenda di sua madre Lea. Dice la Torah nella Genesi, e Reuven ha dormito con Bilha, la moglie di Yaakov. Ha fatto un atto immorale. È possibile una cosa del genere su Reuven? Dice Rashi no. In realtà lui ha solo spostato il suo letto. Siccome lui ha fatto un atto impulsivo e senza valutare, è considerato come se lui ha dormito con Bilha, la moglie di suo padre. Per quale ragione ha fatto questo Reuven? Dice Rashi, quando è morta Rachel, Yaakov ha preso il suo letto che era stabile nella tenda di Rachel e l'ha messo nella tenda di Bilha. E quando Reuven ha visto questo, ha voluto difendere e riscattare l'onore e l'orgoglio di sua madre. E ha detto così, se la sorella di mia madre le era antagonista, era una sfida che prevaleva a mia madre ancora, ma la serva di mia madre, di Rachel, può lei essere superiore a mia madre? Che mia madre è una delle mogli, non una concubina. Cosa ha fatto Reuven? Ha preso il letto di Yaakov, l'ha messo nella tenda di Lea, e la Torah dice che questo è considerato talmente grave come se lui avesse dormito con Bilha. Yaakov Avinu, prima di morire, lui chiama i suoi figli, le 12 tribù, e dà un messaggio a ognuno di questi. E dice a Reuven, Pachas Kamaim, alto tar tu, hai voluto agire con impulsività, senza ponderare, senza riflettere. Ebbene, tu sarai scomunicato. Reuven rimane per 400 anni, per 300 anni, scomunicato. Finché Moshe Rabbeinu, prima di morire, gli dà una benedizione e dice Yehi Reuven v'al yamot, Yechir Reuven, che vive Reuven in questo mondo, Vaglia Mot, e che non muoia nel mondo futuro. Che l'atto che lui ha fatto di spostare il letto di Yaakov dalla tenda di Bilam non venga considerato come un atto immorale, che non venga considerato come un atto grave, e lui ha tolto la scomunica a Reuven e lui ha fatto rivivere Reuven. Per cui la prima scena della vita di Moshe Rabbeinu, biografia di Moshe, cosa fa? Lui riscatta e redime e recupera l'anima di Batia. Una delle ultime scene di Moshe prima di morire, che cos'è? Lui redime e riscatta l'anima di Reuven, che era già morta molto prima, ma che era ancora in sofferenza, in punizione, in scomunica. Viene Moshe Rabbeinu e dice: Yechi Reuven, Vayamot. Praticamente il primo atto della vita di Moshe Rabbeinu è salvare un'anima, l'ultimo atto di Moshe Rabbeinu prima di morire è salvare un'anima. Per questo dirà il Midrash: cosa vuol dire benedetto tu sarai quando verrai in questo mondo? Questo è Moshe Rabbeinu quando lui viene in questo mondo e salva l'anima di Batia, ha portato benedizione al mondo. Cosa vuol dire benedetto tu sarai quando uscirai da questo mondo? Questo si riferisce sempre a Moshe Rabbeinu quando lui salverà la vita e l'anima di Reuven. Baruch atah betzetech, quando uscirai da questo mondo e porterai salvezza, hai portato salvezza all'anima di Reuven. Abbiamo qua due personaggi, due episodi, entrambi parlano di ribellione. Batia contro suo padre, Reuven anche contro suo padre. Uno è il primo atto della vita di Moshe Rabbeinu e uno è l'ultimo atto della vita di Moshe Rabbeinu, ma entrambi hanno come punto comune outreach, recuperare l'anima sperduta. Per cui Moshe Rabbeinu inizia la sua vita con questo, facendo questo, e finirà la sua vita facendo questo. Però non è sufficiente per capire il Midrash da un punto di vista profondo collegare questi due eventi solamente per il fatto che tutte e due sono una ribellione e tutte e due sono un avvicinamento di un'anima sperduta. Sicuramente c'è molto di più in questo Midrash, come vedremo insieme. Ma prima di entrare nell'ultimo approfondimento del Midrash, vorrei continuare e aggiungere ancora un concetto. Noi vediamo che nella Torah ci sono tre personaggi ribelli. C'è Batia e Reuven, ma c'è anche un terzo caso, che è Miriam, la sorella di Moshe Rabbeinu. Amram, il padre di Moshe e Miriam, era in quel momento considerato il capo del popolo di Israele, la guida spirituale, Gadol Ador. Quando però ha detto: ogni bambino che nascerà verrà gettato nel fiume, è andato da sua moglie e gli ha detto: cosa noi stiamo qui a faticare a portare figli al mondo se poi comunque verranno uccisi? Cosa ha fatto allora Amram? Ha preso e ha dato il divorzio a sua moglie. Dice il trattato di Sotà, pagina 12a, quando il popolo ha visto che la guida che il grande Amram ha preso e ha divorziato, tutti quanti hanno divorziato le loro mogli. È venuta Miriam e ha detto a suo padre: tu sei peggio di Parò per tre ragioni. Parò ha decretato solamente ai maschi che vengano uccisi, non sulle femmine. E tu, divorziando dalla mamma, hai precluso la possibilità di procreare neanche una donna, neanche una femmina. Per cui tu sei peggio del faraone. Lui ha vietato i maschi, tu hai vietato anche le donne. Un'altra ragione che faraone, lui ha condannato di uccidere i bambini solo in questo mondo, perché l'anima è eterna, non muore mai. Per cui lui ha decretato che venissero uccisi fisicamente, ma l'anima rimane in eterno. Ma tu invece, Amram, caro papà, tu hai fatto un decreto peggiore, perché tu hai ucciso queste anime sia in questo mondo sia nel mondo futuro, perché tu non le stai permettendo di venire in questo mondo. Una terza ragione, che tu sei peggio del faraone, perché il faraone ha decretato, ma non è sicuro che verrà applicata, che verrà applicato sul decreto. Forse sì, forse no. Ma quando tu hai abbandonato la mamma, l'hai divorziata, allora tu hai messo uno stampo, tu hai realizzato, hai causato che il decreto del faraone, da un decreto dubbioso potenziale, è diventato realtà. Tu l'hai realizzato. Tu sei peggio del faraone. Quando Amram ha sentito le parole di sua figlia, che aveva appena 6 anni, tra l'altro, nella collana dei libri di Mamash, di personaggi biblici, troviamo proprio la storia di Miriam, e tutta questa storia illustrata per bambini a colore, fatto molto bene. E lì viene ampiamente raccontato quanto lei aveva, cosa è successo. Ebbene, Miriam, lei convince suo padre a risposarsi. E quando Amram si risposa con sua moglie Yocheved, tutto il popolo dicono: se Amram si è risposato, anche noi dobbiamo risposarci. E tutti quanti si risposano. Tutti quanti partoriscono dei figli e tutti quanti verranno salvati i loro figli dagli angeli. Anche Miriam era una ribelle. Lei si è ribellata contro il sistema di Parò, si è ribellata contro il fatto che suo padre ha divorziato sua madre, e ha detto a suo padre: Amram, non è giusto quello che stai facendo, tu sei peggio di Parò in 3 cose. Amram ha capito che aveva sbagliato, ha risposato sua moglie. Per cui abbiamo 3 ribelli. Abbiamo Miriam, che si è ribellata contro suo padre per portare la vita al mondo. Abbiamo Batia, che si è ribellata contro suo padre sempre per salvare una vita in questo mondo. Abbiamo poi Reuven, che si è ribellato sempre contro suo padre, Jacob, ma lui ha fatto questo non per salvare una vita, non per portare una vita, ma per interferire nella vita di suo padre, nell'intimità di suo padre, e lui ha sbagliato. Non sempre la ribellione è positiva. Ci sono delle ribellioni positive per un fin di bene, come il caso di Miriam e Batia, e ci sono delle ribellioni negative, come il caso di Reuven, che lui ha sbagliato, che è stato scomunicato per diversi secoli, finché è arrivato Moshe Rabbeinu e l'ha salvato. E guarda caso, come questi 3 casi sono intrinsechi. Miriam si ribella contro il padre, e fa sì che Moshe Rabbeinu nasce. Moshe Rabbeinu nasce, di conseguenza, grazie al fatto che Batia si ribella contro suo padre. Vuol dire che la ribellione di Moshe Rabbeinu, la ribellione di Miriam, ha portato alla nascita di Moshe Rabbeinu e di conseguenza alla ribellione di Batia. Da questa ribellione Moshe Rabbeinu, lui recupera l'anima di Batia. E siccome Moshe Rabbeinu nasce grazie alla ribellione di sua sorella e alla ribellione di sua madre adottiva di Batia, lui, l'ultima cosa che farà prima di morire, che cos'è? Lui andrà a redimere un'anima. un'anima ribelle. Così come è stato salvato dalle anime ribelle, lui andrà a salvare un'anima ribelle, perché queste anime ribelle sono state la fonte della sua esistenza. Si potrebbe spiegare così il Midrash. Per quale ragione si parla di due casi che apparentemente non c'entrano? Ma in realtà loro c'entrano perché sono entrambi casi di ribellione. E il fatto che Moshe Rabbeinu viene salvato grazie a questa ribellione, lui si sente in dovere di salvare un'anima che è stata ribelle. Anche se le ribellioni delle prime due, di Miriam e di Batia, sono ribellioni a fin di bene, per portare la vita e per salvare la vita, sono ribellioni di due donne. Le donne sono state quelle che hanno salvato, che si sono ribellate per un fin di bene. E poi c'è la ribellione di un uomo, che invece era negativa, ma che comunque Moshe Rabbeinu riscatta, poiché lui è stato salvato. E lui è venuto in questo mondo grazie alla ribellione di due donne. Lui si potrà sentire in dovere di salvare un'anima che si è ribellata. Perché alla fine queste ribellioni sono state la culla dell'esistenza di Moshe Rabbeinu. Questo è un modo che potremmo interpretare il Midrash. Baruch atah bevuecha, baruch atah betzetecha. Benedetto tu quando verrai in questo mondo che hai redento, salvato Batia, e benedetto tu quando tu hai lasciato questo mondo che hai salvato Reuven. Sono sì adesso collegati i due atti di Moshe Rabbeinu, ma adesso noi approfondiremo un altro approccio superiore e più profondo a questo. C'è un famoso libro scritto da un grande cabalista due secoli fa circa. Si chiamava Nathan Shapira. Lui abitava a Cracovia. Sappiamo che Cracovia è stata per diversi secoli la base di grandi studiosi, grandi yeshivot. Ebbene, nel libro Megillah Amukot, che ha scritto questo Nata Shapira di Cracovia, lui riporta giù 252 commenti sui versi di Vaetchanan, ovvero il libro intero commenta Vaetchanan e l'Hashem Baetai. Ho supplicato Hashem in quel momento di farmi entrare nella terra di Israele. Questo libro Megillah Amukot riporta la bellezza di 252 commenti per spiegare la conversazione tra Moshe Rabbeinu e Hashem. Hashem, ti prego, fammi entrare. Hashem dice: no, non puoi entrare. Cos'è la discussione? Ebbene, il Megillah Amukot, questo Nathan Shapira, grande cabalista, lui porta 252 commenti. Questa sera noi parleremo del 187esimo commento. Non abbiamo tempo di studiare i 186 precedenti, neanche i prossimi 70 e passa commenti. E dice il Megillah Amukot, perché Moshe Rabbeinu ha voluto entrare nella terra di Israele? Dice il Megillah Amukot, perché Moshe Rabbeinu ha visto con la sua forza profetica che alla fine dei giorni, quando ci sarà la redenzione messianica, allora verrà messo in pratica il verso Av yafoch al kol ha'amim safaburra. Allora verrà trasformato su tutti i popoli un linguaggio chiaro di servire Hashem tutti insieme. Moshe Rabbeinu si rende conto della grandezza e della bellezza dell'era messianica. Allora lui chiede ad Hashem di entrare in terra di Israele per poter recuperare le anime sperdute, per poter fare questo grande atto di recupero delle anime. Noi sappiamo quando Moshe Rabbeinu era pastore, semplice pastore, una sola pecora si era allontanata dal gregge, Moshe la rincorre e la rincorre fino a che lui va dietro questa pecora, lontano lontano, ma la riprende e la riporta al gregge. Quando Hashem ha visto che Moshe Rabbeinu, anche per una sola pecora, si era talmente sforzato, ha detto: tu sei la persona ideale, tu sei la vera guida del popolo Israele. Il vero pastore deve pensare a ogni pecora sperduta. Moshe Rabbeinu vuole entrare nella terra di Israele per poter meritare di recuperare, di avvicinare quelle anime sperdute. Come è scritto, allora ci sarà la forza, la parola di Hashem che dominerà il mondo e tutte le anime verranno riportate alle loro origini. Infatti, non per altro, Moshe Rabbeinu, quando esce dall'Egitto, lui si porta dietro tutte le anime dall'Egitto, i prigionieri, Erev Rav. Perché Moshe Rabbeinu porta tutto questo Erev Rav? Che Hashem non gli aveva detto di portare. Infatti, quando c'è il peccato del vitello d'oro, Hashem dice a Moshe Rabbeinu: vai giù, ha peccato il tuo popolo, quelli che tu hai voluto portare fuori. Moshe Rabbeinu lui fa questo perché lui vuole avvicinare le anime lontane. Moshe Rabbeinu capisce il valore di avvicinare un'anima sperduta. Allora lui va e chiede e supplica Hashem: ti prego, fammi entrare in terra di Israele. Dammi la possibilità di fare questa ultima trasformazione delle anime, di portare la redenzione. Proprio come succederà nell'era messianica. Dammi a me il merito di fare questo. Il grande merito. Hashem risponde a Moshe Rabbeinu: Rav Lach, tu hai già avuto abbastanza. Cosa vuol dire Rav Lach? Tu hai già avuto Rav per te. Rav sono le iniziali di Reuven e Batia. Dice il Megaleh Mukot. Cosa vuol dire Rav Lach? Come è scritto nel Pasuk: Baruch Atah Bevoecha, Baruch Atah Betzetecha. Benedetto tu che hai salvato Batia, e benedetto tu che tu hai salvato Reuven, che tu hai portato queste anime lontane, sperdute, le hai riportate indietro, che hai avvicinato anche coloro che sono lontano, come Reuven, e che hanno sbagliato, che si sono ribellati sbagliando. Anche questi tu hai avvicinato. Allora dice Hashem a Moshe Rabbeinu: basta, tu hai già avuto abbastanza. Perché tu vuoi prendere anche il merito di quello che farà Mashiach? Lascia a lui fare questo. Tu hai già avuto Rav Lach, hai già avuto Rav. E questo è il significato del Pasuk: Va'et Hanan el Hashem, ho supplicato Hashem, Va'et Ahi, in quel momento. Dice il Megaleh Mukot, cosa vuol dire in quel momento? Moshe Rabbeinu chiede ad Hashem: per favore fammi arrivare a quel momento, l'era messianica, in quel momento famoso, che tutto il mondo verrà trasformato in bene, tutte le anime verranno recuperate. Dammi a me la possibilità e il merito di fare questo operato. Vet Hanan el Hashem. Ho supplicato per Hashem, non per mio interesse, era per Hashem, per avvicinare le anime. Vet Ahi, in quel momento, in quell'era. Hashem le dice: Rav Lach, tu hai già avuto abbastanza, tu hai già avuto Reuven e Batia. Lascia qualcosa anche a qualcun altro. Lascia al Mashiach fare lui l'operato finale che spetterà a lui, perché tu hai già avuto. Alto ser daber alai od badavarazi. Non parlarmi ne più di questa cosa, daber. Daber, di nuovo troviamo la parola. Batia e Reuven. Daber, Dalet più Batia e Reuven. Per questo dice Hashem a Moshe Rabbeinu: tu, Moshe Rabbeinu, vuoi entrare in terra di Israele perché? Per avvicinare quelle anime lontane e avere il merito di trasformare il mondo nella fede di un unico Hashem. Rav Lach, tu hai già avuto il merito di avvicinare due anime importanti. Quando sei venuto in questo mondo e quando sei uscito da questo mondo. Cosa vuoi ancora? tu dovevi prendere tutta la torta, lascia anche qualcun altro. Dice Michele Amokot che la parola Rav Lach viene anche a alludere non solo Reuven e Bati, ma anche Rav viene chiamato Erev Rav. Il popolo di Moshe Rabbeinu che si chiama Erev Rav, il gregge aggiunto, allora qua viene alluso nel Pasuk, Rav Lach è già abbastanza, tu hai avvicinato, tu hai già portato tutto l'Erev Rav, hai già avvicinato questi che io non ti ho chiesto di avvicinare, ti è bastato tu, adesso basta Moshe Rabbeinu. E allora Hashem fa vedere a Moshe Rabbeinu gli ultimi giorni, lontano lontano, cosa succederà? Lo fa salire sulla collina, Rosh HaPisgah, e gli fa vedere Mashiach, gli dice, vedi, il futuro Redentore, il prossimo, l'ultimo Messia, sarà lui a redimere, a riscattare, a recuperare tutte le anime sperdute. Tu hai già dato abbastanza e tu anche hai già ricevuto abbastanza meriti, non hai bisogno di prenderne delle altre. Adesso lascia un po' a qualcun altro. Praticamente il sogno di Moshe Rabbeinu, quello di entrare in terra di Israele, non è solo per vedere la terra fisica, è quella di poter meritare di fare il più grande operato di questo mondo, di fare quello che c'è scritto quando arriverà il Messia, quello di portare il mondo intero al monoteismo. Ognuno di noi ha il dovere di insegnare a tutto il mondo il monoteismo. La parola di Hashem, chi non è ebreo i sette precetti noacheti, chi è ebreo tutta la Torah. E da questo Midrash noi capiamo il collegamento tra questi due fatti. Come mai vengono messi insieme nello stesso Pasuk questi due casi che sembrano simili perché parlano di due ribellioni, ma in realtà la loro somiglianza, il loro collegamento è molto di più. Perché uno è il primo atto di avvicinamento e uno è l'ultimo atto di avvicinamento. E Hashem dice a Moshe Rabbeinu, hai già avuto abbastanza. Hai fatto il primo, hai fatto l'ultimo. Non puoi prendere tutto. Hai iniziato la tua vita recuperando un'anima. Hai finito la tua vita recuperando un'altra anima. Hai già avuto grandissimi meriti. Cosa vuoi di più nella vita, Moshe? Al tuo ser da Berelai, basta, non mi chiedere più. Perché vuoi entrare nella terra di Israele e portare l'era messianica? Non è ancora il momento. Di meriti ne hai già avuto abbastanza. Fin troppi. Ecco perché dice Rav Lach. Rav, fin troppo hai avuto. O Erev Rav, tutti i popoli che sono giunti, o Rav, che abbiamo detto Ruvene Batia, dice Lach, tu hai già questi due meriti. Hai già avuto questo grande sogno. Lascia agli altri. Non a caso dice Midrash, il primo Redentore e l'ultimo Redentore sono collegati. Moshe Ugo El Rishon, Moshe Ugo El Acharon, Moshe è il primo Redentore, Moshe è l'ultimo Redentore. Abbiamo detto all'inizio che Moshe viene a completare quello che ha iniziato Moshe Rabbeinu. Ecco perché il valore numerico di Moshe 358 non è altro che il valore numerico di Moshe, più amore, Ava. Per portare Mashiach noi dobbiamo prendere l'operato di Moshe, l'avvicinamento che ha fatto Moshe alle anime, metterci dentro l'amore, Ava, e completare questo operato di avvicinamento, allora avremo Mashiach. Ci troveremo automaticamente nella dimensione messianica. Il mondo sarà pronto per ricevere questa grande luce che tanto attendiamo. Per cui, da questo Midrash, e dal commento del Golè Amukot, noi impariamo quanto era grande Moshe Rabbeinu e quante grandi cose lui ha fatto. In realtà, uno degli aspetti più importanti della sua vita, che non è molto conosciuto e diffuso, è proprio il fatto che lui pensa a come avvicinare e recuperare le anime sperdute. Questa è stata la prima scena della vita, primo scenario della vita di Moshe, e questo è stato l'ultimo scenario della vita di Moshe Rabbeinu. Impariamo da questo l'importanza di avvicinare ogni anima, come ci ha insegnato Rabbi di Lubavitch. Ci troviamo in una generazione orfana. Oggi la priorità è avvicinare le anime sperdute. È questo che il mondo ha bisogno per meritare la redenzione. Per questo ognuno deve dedicare ogni giorno un po' di tempo a avvicinare delle anime. Se un nostro amico non mette tefillin, bisogna chiedergli perché non mette tefillin. Se non osserva Shabbat, perché non osserva Shabbat. Fargli capire il valore dello Shabbat. Fargli capire che Shabbat è il più grande tesoro che Hashem ci ha mai dato. Allora il mondo potrà meritare la redenzione. Questo è il grande operato di Moshe Rabbeinu. Verrà concluso allora, quando noi ci daremo da fare. Quando noi continueremo e completeremo quello che lui ha iniziato. Moshe è il primo redentore, Moshe è l'ultimo redentore, perché lui è quello che concluderà. Perché noi non faremo altro che concludere quello che lui ha iniziato. Per cui è sempre lui l'ultimo redentore. Come abbiamo detto prima nel Midrash, Moshe è primo, Moshe è l'ultimo redentore. E voglio qui concludere con una storia incredibile. Nel libro Ismach Moshe, che ha scritto Rav Moshe Teitelbaum, uno dei grandi maestri fondatori della dinastia del movimento chassidico di Satmir. Lui era rabbino capo nella città di Uel, in Ungheria. E lui ha scritto questo libro, Ismach Moshe. Nell'introduzione del suo libro scrive così: quanto è importante recuperare le anime, quanto è importante che ognuno si dia da fare per avvicinare delle altre anime. E lui dice, nell'introduzione al suo libro, che lui ha sentito questa storia dal suo suocero, che gli ha raccontato, che una volta lui ha avuto questa visione di come Rashi, il più grande studioso maestro commentatore di tutta la Torah, si è incontrato nei mondi spirituali con un grandissimo maestro che si chiamava Reb Itzikl di Daravich, e gli ha chiesto Rashi a Itzikl di Daravich: come mai tuo figlio Itzikl, tuo figlio Reb Michal, il grande oratore di Slachov, lui in cielo fa così tanto eco, in cielo parlano così tanto bene di lui, così lui è così speciale, perché? Gli ha chiesto Rashi: non capisco cosa è tanto speciale a suo figlio. Allora questo Reb Itzikl dice: mio figlio studia tanta Torah per Hashem, non per interesse. Dice Rashi: ma non è così unico. Gli dice: lui è disposto a fare tanti digiuni e rinunciare a cose pur di studiare la Torah. Dice Rashi: vabbè, e allora? Non è l'unico. Poi gli dice: fa tante opere di bene, tanta tzedakah, aiuta tanti bisognosi. Rashi dice: vabbè, ancora non capisco. Non è ancora la fine del mondo. Ma poi Reb Itzikl dice: mio figlio, lui dedica gran parte della sua vita a avvicinare le anime sperdute, a riportare indietro le anime, a avvicinarle, a sensibilizzarle. Quando ho sentito questo, Rashi ha detto: adesso ho capito perché il suo operato fa tanto eco in cielo. Perché tutti parlano di lui qua in cielo. Adesso capisco. Capisco molto bene, più che giustificato. Ricordiamoci quanto è importante studiare la Torah. Fare opere di bene, digiunare, fare mitzvot. Ma recuperare delle anime non ha paragoni. Quando uno recupera un'anima, non ha recuperato solo quell'anima, ma lui, i suoi figli, i suoi nipoti, tutta la sua discendenza ha salvato, tutti quanti. Lui prende il frutto, il merito di tutto quello che succederà dopo, di quell'anima che lui ha recuperato. Moshe Rabbeinu sapeva la grandezza di questo operato e voleva farlo lui. Hashem gli ha detto: tu hai già avuto abbastanza. Lascia a Mashiach, lascia l'ultima generazione. Lascia la nostra generazione, che è l'ultima generazione, questo merito di completare quello che ha iniziato Moshe Rabbeinu, di andare a avvicinare ogni anima. Per cui noi tutti abbiamo bisogno di arruolarci nell'esercito di Hashem e di completare il lavoro di Moshe Rabbeinu, andare a cercare ogni anima sperduta e portarla indietro alle sue origini. e preparare questo mondo per l'era messianica, che sicuramente appena noi faremo questo potremo vedere la redenzione finale e totale presso i nostri giorni. Amen.